Buonasera a tutti. Con alcuni di voi già ci conosciamo, quindi già sapete qual è il mio metodo. Questa volta ho evitato di preparare dei passi da leggere, ve li ho riprodotti con le fotografie in modo che sia più immediato e anche di lettura più facile. Il titolo della chiacchierata di questa sera è L'oro e le gemme nella Roma dei Cesari. E come locandina, vedete, c'è una bella immagine, mi metto in un posto strategicamente comodo anche per seguire meglio, in cui c'è un ritratto di donna. Una donna che ha un'acconciatura particolarmente elaborata del periodo Flavio. La bella dama riprodotta ha dei boccoli che venivano fatti con un ferro speciale che somiglia molto a quello nostro attuale. E si chiamava calamistrum. Vi faccio notare come la donna, ecco, l'acconciatura è particolarmente elaborata, ma quello che ci interessa soprattutto sono i suoi gioielli. Abbiamo un tipo particolare di orecchini, vedete, quattro perle. Tra poco vedremo l'importanza delle perle nel mondo romano. Queste perle facevano parte di un orecchino tipico e particolare, fastoso, ricchissimo, che solo le donne più ricche, le dame, potevano permettersi. Ed era particolarmente interessante perché aveva anche un aspetto apotropaico. Le perle, producevano un suono particolare. Nel mondo romano tutto quello che batte, tutto quello che oscilla, tiene lontane le negatività, tiene lontano il male. Questa tipologia di orecchini, che vedremo anche in altri esemplari, perché poi vi riprodurrò anche degli affreschi, questo è un dipinto di un pittore romano, Lorenzo Bruno, questa tipologia di orecchino che vi dicevo tiene lontane le negatività, noi lo ritroviamo, guardate, in questo esemplare che è qui giù, che è un orecchino tipico abruzzese e che questa volta ho messo anch'io, è più piccolino il mio, ma voi lo potete vedere anche in originale, ha lo stesso principio, cioè nel centro, vedete, ha dei piccoli frammenti che battono e tengono lontane le negatività. Questo è un gioiello però del Settecento che viene riprodotto in Abruzzo e nel Molise, ma anche nella zona di Roma, si trova facilmente nelle oreficerie. Questo perché mi interessava, mi piaceva farvi notare come a volte il gioiello sia un gioiello che rivive, un gioiello moderno che rivive su prototipi antichi. Avremo modo di parlarne. Qui abbiamo un particolare di un ciclo pittorico particolarmente bello, gli eroti. Gli eroti da Eros sono i piccoli angeli che vediamo in varie riproduzioni, gli eroti orafi, gli eroti profumieri e così via. E così via dicendo. E qui vi accenno all'importanza del gioiello. Il gioiello che è sempre stato un oggetto molto amato, amato soprattutto da noi donne, che generalmente lo ricevevamo in dono, meno amato da chi invece, cioè dagli uomini, dai nostri compagni che ne facevano dono. Abbiamo una mentalità consumistica e sofisticata, soprattutto nell'età imperiale, che è molto vicina a quella nostra. La nostra età richiama l'età romana. C'è il piacere di esibire, di far vedere, di mostrare. E l'oro arrivava copioso in Roma, arrivava in quantità, a volte dobbiamo anche dirlo, quasi esagerate. E una volta che veniva raccolto, guardate, noi abbiamo qui un angioletto che batte con questo scalpellino su una pepita d'oro che viene appunto a tal punto levigata ed assottigliata da diventare una lamina d'oro che poi servirà per fare anelli, bracciali, collane, orecchini, perché le donne romane, che erano particolarmente eleganti e raffinate, se ne adornavano e a volte esageravano anche nell'adornarsi. Qui abbiamo, vedete, vari artigiani come l'Aurifex Bratiarius, che è proprio questo angioletto, e poi il Barbaricarius, che era quello che faceva i bracciali, le collane. Vi ho riprodotto degli esemplari bellissimi, e così anche l'Anularius, che faceva gli anelli, l'Armillarius, le armille, i bracciali, e il Gemmarius, il Margaritarius che curava le perle. Gioiello fastoso. Sì. Non ho capito. Devo indicare nel centro, ma poi... Ecco, qui abbiamo un incausto. Gli incausti erano delle tavolette di legno che venivano appoggiate sopra le mummie e che riproducevano le fattezze della persona, appunto, che era stata imbalsamata. Questa dama non è particolarmente avvenente, però è interessante questo ritratto per i gioielli che ha. Leggiamo anche un riferimento da Plinio. Plinio nella Naturalis Historia dice: il valore più alto tra i beni degli uomini e non soltanto tra le gemme è quello del diamante. Il diamante infatti era il gioiello dei re, ma ce ne sono pochissimi. Io ho visto un esemplare minuscolo di un diamante che si trova a Palazzo Massimo a Roma. Subito dopo il diamante vengono le perle dell'India e dell'Arabia. La terza posizione è assegnata agli smeraldi per il loro colore. Abbiamo degli smeraldi bellissimi, vi farò vedere tra poco degli esemplari. Per più ragioni, dice Plinio, certo non c'è colore di aspetto più gradevole. Ai romani piacevano i gioielli colorati, quindi abbiamo smeraldi con perle, rubini con perle, zaffiri con perle. Ecco qui, come abbiamo già visto con l'angioletto, con le rote, abbiamo l'Aurifex Bratiarius. I gioielli erano amati da tutti, erano amati dai ricchi ed erano amati anche dai poveri, giustamente. Erano amati in particolar modo dai parvenu, da chi si era arricchito e voleva a maggior ragione ostentare questa sua ricchezza. Vediamo sempre due riferimenti, ricordate, è un po' il mio metodo, soprattutto per i giovani, con l'angolazione della didattica e dell'insegnamento, per far leggere direttamente dal classico e poi, incuriositi, approfondirlo, leggerlo anche in italiano, perché no, è sempre interessante, è sempre il nostro passato, la nostra storia. Dice Plinio: io stesso ho visto l'Olia Paolina ricoperta di smeraldi e di perle, e neppure in occasione di solenni cerimonie, di sontuose cerimonie, ma addirittura in un modesto banchetto di fidanzamento. Intrecciati a strati, questi gioielli brillavano su tutta la testa, nei capelli, alle orecchie, al collo, alle dita. Ma anche i parvenu, abbiamo detto, amavano i gioielli. Per esempio, qui abbiamo un riferimento sempre nella cena Trimalcionis, della quale vi accennavo anche la volta scorsa. C'è uno scambio di battute tra Abinna. Abinna è un personaggio molto divertente, molto gustoso, molto volgare, eccessivamente volgare. Io vi ho purgato logicamente la traduzione, che era veramente, diciamo così. Abinna, alle parole della moglie che fa vedere i crotalia che abbiamo visto prima all'amica fortunata moglie di Trimalcione, dicendole: guarda che orecchini, questi li ha regalati mio marito, guarda che meraviglia, non ce ne sono di più belli. E Abinna, da volgare personaggio qual è, dice: certo, dice, scherzi, sfido io, mi hai ripulito, ho usato un termine, per bacco, perché ti comprassi un gingillo di vetro. Se avessi una figlia femmina, le mozzerei gli orecchi. Non esistessero le donne, la roba non costerebbe nulla. Invece così si beve freddo e si orina caldo. Qui abbiamo un cenno all'importanza dell'oro. L'oro su cui si favoleggiava. D'oro i pomi delle Speridi, il cocchio del sole, il vello di Giasone e così via. Però nonostante arrivasse, avete visto, in grandissima quantità a Roma, nelle leggi delle 12 tavole, e questo continuerà per secoli, era vietato seppellire gioielli insieme ai defunti. L'unico permesso era il legamento dei denti. Siccome i romani erano un popolo molto raffinato, c'erano le protesi dei denti in oro, solo quelle era concesso che fossero seppelliti con il defunto, perché il gioiello doveva essere tramandato di madre in figlia, di padre in figlio. Vi ho fatto vedere precedentemente un acus crinalis, e ne vediamo anche qui un altro. L'acus crinalis fa parte del corredo della donna, è molto importante, è ricco di valori simbolici. Nel caso di divorzio la donna doveva restituirlo all'uomo, ve ne sono di esemplari illimitati. Quello che abbiamo visto precedentemente, guardate, è in oro, alla capocchia in oro con una perla nella sommità. Questo che vediamo è bellissimo, è in argento e sulla capocchia amore e psiche abbracciati. Da Marziale leggiamo un uso pratico dell'acus crinalis che serviva un po' come lo spillone che oggi le ragazze che hanno i capelli molto lunghi usano per tenerli sollevati. Dice Marziale: affinché le chiome ricche di unguenti non sporchino le tue vesti, usa lo spillone. Qui abbiamo invece il ciclo completo di quegli eroti che vi ho fatto vedere, no, nel particolare in una diapositiva precedente. Qui abbiamo un'ottica diversa. È Tertulliano che parla del cultu feminarum. L'oro e l'argento, materie principali degli ornamenti mondani, sono necessariamente la stessa cosa di ciò donde provengono, terra. Senza dubbio più gloriosa, poiché essa nelle ferali officine dei maledetti metalli, a forza di lamenti e di penoso lavoro, lascia nel fuoco il nome di terra e di lì fuggendo si muta da tormento in ornamento, da supplizio in delizia, da infamia in metallo onorato. Perché sappiamo che lavoravano per l'estrazione dell'oro e anche delle pietre i damnati ad metalla, che erano per lo più schiavi, galeotti, e che conducevano una vita d'inferno veramente drammatica. E giustamente Tertulliano evidenzia questo aspetto delle donne che sfoggiavano il bel gioiello, ma il bel gioiello era macchiato di sangue e di lacrime. Guardiamo questo incausto bellissimo con una dama molto raffinata, guardate, una dama raffinatissima che ha sulla sommità dell'acconciatura raffinatissima un acus crinalis molto pregiato, con tre perle molto vistose. Ha quindi una catena d'oro che le adorna l'acconciatura, ha agli orecchi i crotalia e poi guardate quante collane, una, due, tre, quattro collane vistosissime d'oro massiccio con grandi pietre preziose di grande peso. Leggiamo una testimonianza di Plinio. Per le donne è causa di vanto portare perle alle dita e sospenderne due o tre per ciascun orecchio, e si introducono per questi sfarzi nomi stranieri, crotalia da crotalon, ricercati con una prodigalità perversa, se in vero chiamano questi ornamenti crotalia come se provassero piacere anche per il suono e per l'urtarsi stesso delle perle. E leggiamo adesso una testimonianza sempre da Tertulliano, nettamente diversa. E se all'interno di quella conchiglia si forma una qualche pustula, ciò si deve considerare più un suo difetto che un motivo di gloria. Quindi la perla non è nient'altro che una dura e rotonda verruca. Plinio sottolinea come le perle fossero amate da tutti e anche dai poveri, che la mettevano, che la avrebbero voluta mettere, in realtà non se ne potevano adornare. I ricchi la mettevano persino ai calzari, cioè non solamente alle corregge dei sandali, ma a tutte le scarpine. Abbiamo diversi esemplari. Abbiamo parlato della grande quantità di oro che affluiva in Roma, per cui non ci dobbiamo stupire che questo gusto, questo amore sfrenato per l'oro facesse sì che la stessa Poppea, moglie di Nerone, che era una donna particolarmente amante del lusso, del bello, Poppea lanciò ad esempio la moda del biondo in Roma, quando le romane erano quasi tutte brune di capelli e di carnagione, lanciò la moda del biondo e tutte la seguirono, e sappiamo che chi dettava moda era l'imperatrice, non solo nel colore ma anche nel modello, nell'acconciatura. Poppea, vi dicevo, aveva fatto rivestire le 100 asine da latte che portava sempre al suo seguito, come ci dice Tacito nella sua testimonianza, perché si faceva il latte, faceva il bagno nel latte per avere la carnagione bianca, aveva fatto rivestire gli zoccoli delle sue mule in oro, delle sue asine, scusate, in oro. Per Plinio l'oro è un metallo puro, perché? Perché si raccoglie già così com'è in pepite o in pagliuzze e possiede sin dall'inizio la sua perfezione, non ha bisogno di essere eccessivamente lavorato. È interessante sapere che l'oro veniva anche estratto dai depositi alluvionali, veniva fatto scorrere con delle acque che violentemente, no, dirette su vasche di drenaggio, separavano le pepite d'oro sull'acqua. Per lo più in fondo a queste vasche di drenaggio venivano messe pelli di montone, perciò, spiega Strabone, ecco di qui la notizia del vello d'oro. Il vello d'oro perché i velli di montoni si trovavano nel fondo e si ricoprivano di pagliuzze e di pepite d'oro. E qui abbiamo un campionario molto interessante, perché che cosa sappiamo noi del gioiello? Come ci rendiamo conto delle tipologie dei gioielli? Un po' dai ritrovamenti. Soprattutto abbiamo una civiltà che viene cristallizzata, una città, più di una città, con l'eruzione del Vesuvio, Pompei ed Ercolano, no, vengono cristallizzate, vengono purtroppo, no, bloccate in quel momento, e quando vengono ritrovati i cadaveri soprattutto, e lo vedremo, di coloro che cercavano di fuggire, vediamo che la gran parte delle persone avevano accanto dei piccoli sacchetti o dei grandi sacchetti dove avevano messo all'ultimo momento, prima della fuga, i loro gioielli, lo vedremo. Non solo in questo modo, qualche volta anche abbiamo dei ritrovamenti in delle sepolture. Abbiamo poc'anzi detto che le sepolture raramente potevano avere dei gioielli perché la legge vietava di seppellirli, ma molte volte si sfuggiva alla legge, allora come oggi. Molte volte i gioielli, e quelli più fastosi, quelli più belli, si ritrovano nei tesori che in occasioni di invasioni barbariche, di guerre, problemi vari, venivano nascosti dai proprietari e poi per ovvi motivi non vennero più ripresi. Quelli sono i gioielli più ricchi e più fastosi, qualcuno ve ne ho riprodotto. Questo ad esempio è un campionario di anelli, se voi guardate bene vedete che ci sono tante tipologie di gioielli. Tutti questi anelli sono intonsi, non sono stati usati, quindi probabilmente facevano parte del campionario di un orafo. Qui vi ho riportato una testimonianza di Macrobio che dice che dapprima vennero indossati nella mano sinistra. Nella mano destra, poi, siccome la mano destra era quella più usata e quindi facilmente si poteva sciupare il gioiello, nella mano sinistra. Guardate adesso una carrellata di gioielli, un anello in oro particolarmente bello, godronato, con perla, poi con eroti. Guardate che meraviglia, questo anello è favoloso. Guardate quante pietre, una più bella dell'altra. IV secolo dopo Cristo. Anche questo è un bell'anello modernissimo, lo potremo trovare nelle nostre oreficerie. E adesso abbiamo una tipologia di anello che ancora oggi va di moda e per più di 2000 anni ha avuto successo. Abbiamo un serpente, il serpente, ve l'ho riportato, è un simbolo di energia, è una creatura sotterranea, propiziatrice, ha una funzione apotropaica. In questo caso poi abbiamo due serpenti, vedete, in posizione araldica, l'uno di fronte all'altro. La potenza apotropaica spesso veniva accentuata dal rubino che veniva messo nell'occhio, però non sempre ci sono dei rubini, a volte ci sono anche degli zaffiri. È un anello massiccio, non di particolare raffinata manifattura, veniva accompagnato da collane e bracciali. Guardate quanto sono belli questi bracciali, questi sono molto più moderni, gli occhi sono in zaffiro. E a tal proposito, ecco qui abbiamo i bracciali, le armille, che venivano indossati, a volte anche 4 bracciali indossava una dama elegante, 2 venivano messi sotto l'ascella, come diciamo noi oggi alla schiava, e 2 al polso. Vi ho scelto una bellissima epigrafe, un'epigrafe commovente che si trova a Roma, a Vigna Codini. Io spesso porto i miei studenti a vedere questo colombario e poi a far vedere questi manufatti. Perché in questa epigrafe c'è un giovane, uno sposo, che parla della donna da lui amata che è stata uccisa proprio per il dono molto importante, troppo importante, che le fece. Leggiamola insieme perché è molto delicata. Chiunque legga questa iscrizione, se è un giovane che ama la sua donna, si astenga dall'avvolgerle con l'oro le braccia. Anche se ella ti cinge il collo con le sue braccia adorne e ti supplica di poter indossare doni all'altezza dei suoi meriti, accontentala nelle vesti, ma lascia stare i gioielli. Si terranno alla larga ladri e seduttori. Fu infatti un serpente vistoso sulle sue braccia a provocare la morte della mia signora e a me il marito ha colpito il cuore. E tale ferita porterò per sempre. Abbiamo altre armille e qui abbiamo, ecco, un affresco con, vedete che belle armille che sfoggia la dama. Anche qui abbiamo un'altra tipologia e qui abbiamo una Venere pescatrice di non splendida manifattura, ma quello che ci interessa, guardate, un'armilla con una pietra cabochon veramente grande, una bella collana, guardate, anche ha una corona aurea e ha i periscelides. I periscelides erano dei braccialetti alla schiava che ancora oggi si usano, no? Oggi casomai si usa la catenina leggera, allora invece i periscelides erano massicci, importanti. E qui guardate, abbiamo un bracciale in oro a sbalzo, bellissimo, peccato che non è stato conservato integro, ma è veramente splendido questo gioiello, modernissimo. Anche questo è bello, e questo è di Pompei, l'oreficeria di Pompei non è un'oreficeria molto bella, a differenza dell'argenteria come quella di Bosco Reale, che è fastosa, che è di livello, l'oreficeria non è altrettanto fastosa. In questo caso però noi abbiamo un bellissimo, almeno de gustibus, poi secondo me è un bellissimo bracciale, anche molto importante, guardate, ha 6 smeraldi incastonati. Ed è anche ben conservato. Qui abbiamo una ninfa, guardate come la tipologia della donna, no? Lo stereotipo femminile è sempre uguale, guardate, la donna che non è una donna formosa, è una donna abbastanza slanciata, con i fianchi un po' accentuati, i seni piccoli, e guardate che splendidi periscelides che ha alle caviglie. E qui abbiamo un'armilla con smeraldi, quegli smeraldi di cui parlavamo prima, anche questa è modernissima. E qui abbiamo una Venere, anche questa Venere, vedete, ha delle fattezze simili alle dame che abbiamo già ammirato, non solo questa volta, ma anche la volta precedente. Possiamo notare la corona aurea, la bellissima collana, i periscelides. Abbiamo qui un'altra tipologia di collane, questa è una collana molto lunga. Mi interessa farvi notare questo crescente, qui non si nota molto ma lo vedremo adesso, è un crescente, una luna, simbolo anche questo apotropaico, i romani erano molto superstiziosi, lo abbiamo già detto. Come si usava questa collana? Questa collana aveva 2 rotelle che servivano a regolarne la lunghezza, secondo se la donna era molto alta o se la donna era piccolina, l'adattava, no, al proprio corpo. Non si è saputo a lungo come potesse essere usata. Poi invece guardiamo qui, guardate questa splendida Venere, ecco, che sfoggia una collana da busto, ecco, veniva posizionata in questo modo. Leggiamo un riferimento da Tertulliano. Tertulliano continua questa polemica contro il lusso, contro l'amore per il bello. Da un piccolissimo scrigno si estrae per farne mostra un grosso patrimonio, e indubbiamente ha ragione. Perché? Perché molte famiglie si rovinavano. Su di un solo filo di perle infilato un milione di sesterzi, un tenero collo porta in giro valore di poderi e gruppi di case. Alla gracile pelle delle orecchie, a volte diciamo orecchie, a volte orecchie, secondo la traduzione che seguiamo, dovrebbe essere gli orecchi, sta appeso il libro dei crediti e ciascun dito della mano sinistra si balocca con altrettanti sacchi di denaro. Tali sono le forze della pretenziosità che fan sì che un solo corpicciuolo e per giunta di donna porti come un facchino la materia di così grandi reddite. Abbiamo qui un'altra bella collana, anche questa è modernissima, potremmo dire di Bulgari tranquillamente, in oro e granati di Foggia orientale, e guardate che meraviglia questa collana, è bellissima, è moderna, è una collana di ametiste, guardate la chiusura com'è bella, e guardate quest'altra con smeraldi e madreperla, e vi voglio far notare la chiusura, guardate che raffinatezza. Qui abbiamo una dama non particolarmente avvenente come le altre che abbiamo ammirato, ma quello che ci interessa è la lunula, quella lunula che vi ho fatto vedere in precedenza, a parte gli orecchini molto vistosi, poiché affianco sempre al ritratto il manufatto, guardate bene questa collana e guardate bene questo manufatto, che è proprio una collana con un crescente, vedete? Il crescente è un riferimento a un passo di Plauto che ci fa capire come allora, come oggi, il gioiello era anche un dono di compleanno, era un dono per un o onomastico o compleanno. Non ricordi che ti portai un crescente d'oro ed un piccolo anello da metterti al dito per l'anniversario della tua nascita? E qui abbiamo un'altra collana importante, perché non solo è splendida, vedete anche questa si regola secondo, no, la lunghezza del collo della proprietaria, ma perché rappresenta un pochino come si faceva una trentina, forse una quarantina di anni fa, vi ricordate, quando si usavano le sterline d'oro, bracciali con le sterline o collane con le sterline. Questo è un bene rifugio, cioè la presenza di molte monete d'oro evidenzia una forma di tesaurizzazione, la creazione, no, di un bene rifugio in momenti di pericolo, in momenti di inflazione. Per i secoli seguenti abbiamo i tesori, ai quali vi ho già accennato, che in periodi di grave crisi economica sono stati nascosti e sono stati ritrovati e sono veramente fastosi, splendidi. Qui abbiamo una collana monetale che non è arrivata integra, peccato, però anche così è particolarmente bella, è un po' particolare, vedete, perché non ha solamente le monete, ma ha anche due cammei molto belli, in cui c'è Minerva e c'è Giulia Domma che era una imperatrice particolarmente raffinata, le cui acconciature noi troviamo persino riprodotte nelle bambole che sono sepolte accanto alle loro padroncine, bambole in avorio particolarmente pregiate, di cui vi ho riprodotto due esemplari che vedremo tra poco. Questa collana invece è integra, bellissima, una collana monetale con vari imperatori. Guardate la chiusura com'è bella. E qui abbiamo una dama molto bella, che ha una splendida, vedete, corona aurea sulla sua acconciatura, ha degli orecchini molto belli e una collana importantissima. Vi ho riportato un passo di Giovenale, che sappiamo tutti nella Sesta Satira invece contro le donne in un modo feroce, però questo è un riferimento non particolarmente pesante. In fondo che cosa dice? Una donna, se ha verdi smeraldi al collo, se ha i lobi degli orecchi allungati da enormi perle, nulla ritiene che per lei sia illecito, nulla giudica indecente, niente è più intollerabile di una donna ricca. Allora come oggi. Qui invece abbiamo dei modesti Crotalia, solamente a due perle, vedete, sono di modesta manifattura, però è interessante il ritrovamento, perché sono stati trovati sui i resti, non possiamo più dire i cadaveri, perché voi sapete che gli scheletri fuggitivi dell'eruzione del Vesuvio noi non li abbiamo, abbiamo solamente i calchi che riproducono appunto i cadaveri. Che avevano lasciato un vuoto che poi è stato riempito da varie sostanze. Questi sono stati trovati nella Casa degli Archi, facevano parte dell'insieme di gioielli di famiglia che i proprietari in fuga cercavano di mettere in salvo e si trovano oggi a Pompei alla Sovrintendenza Archeologica. Abbiamo visto le collane. Adesso vediamo qualche tipo di orecchino. Questi sono molto fastosi, vedete? Sono anche molto moderni. Anche questi sono orientali. Mi avvicino alla conclusione. Qui abbiamo una bambola. Guardate com'è bella questa bambola. Peccato che le sue fattezze con una... con un restauro non sono state proprio riprodotte esattamente, ma mi interessava farvi vedere questa bambolina, che è una bambola in avorio, la pupa della cosiddetta Vestale Cossinia. In realtà non fu la bambola della Vestale, una Vestale settantenne che venne sepolta in una tomba contigua. In realtà questa bambolina era la bambola di una giovane donna che non arrivò a diventare sposa. È stato confuso, ma per lungo tempo, questo manufatto, anzi si discusse molto sul fatto che le bambole, come il reticulum aureum di cui abbiamo parlato nella volta scorsa e che era una retina che serviva a trattenere i capelli, insieme ai tamburelli, insieme alla palla, insieme alla bambola, venissero consegnati dalla giovane donna, bambina diremmo oggi, 12 anni, che in Roma per lo più andava sposa in questa età, a volte anche in pubere. Per cui la giovane donna passava dalla vita infantile, dalla vita alla vita di donna sposa, madre, quindi cedeva il suo passato, i suoi giochi più cari alle divinità pronube. Quando la donna non si sposava ma moriva prima del matrimonio, non offriva alla dea la sua bambola, ma spesso veniva seppellita accanto ad essa. Quindi noi abbiamo in sepolture, moltissime sepolture, io ho fatto uno studio che mi ha appassionato realmente, ho molte sepolture nelle quali queste bamboline pregiatissime in avorio con delle acconciature che richiamano le acconciature delle imperatrici più in voga. Che cosa possiamo dire noi oggi? Di quale donna noi ricordiamo l'acconciatura? Che io mi ricordi solamente di Lady Di. Vi ricordate la sua acconciatura che spopolò in tutta Europa? Nel mondo romano avveniva lo stesso, era la donna che lanciava la moda dell'acconciatura ed era riprodotta non solo dalle matrone romane, ma era riprodotta persino nelle bambole. Guardate, questa bambola ha al collo una bella collana di oro massiccio. Qui la vediamo intera, guardate, ha la collana, ha anche le armille, ha anche i periscelides. E qui abbiamo un'altra pupa. Questa è più bella, guardate, le forme più morbide, no? L'incavo dei fianchi, anche l'attaccatura delle gambe è particolarmente curata. Questa bambola è la bambola di Crepereia trifena, Crepereia trifena a cui Giovanni Pascoli dedicò un componimento perché si favoleggiò sulla morte di questa giovinetta. Venne trovato un sarcofago intatto, chiuso. Quando si aprì suscitò molto sconcerto, anche molta meraviglia, tanto che accorsero da tutta Roma a vederla. Dei lunghi capelli, sembravano capelli ma in realtà era un'alga, diciamo che ondeggiavano sull'acqua che aveva riempito goccia a goccia il sarcofago. Si pensò che questo scheletro, che era uno scheletro molto minuto, si pensò che appartenesse a una bambina di 12-13 anni, aveva a fianco la sua bambola, eccola qui, la pupa di Crepereia. La fanciulla era Crepereia trifena. Aveva non solamente la bambola, ma aveva anche una trousse di avorio con i gioiellini della bambola, con gli specchietti, il pettinino, un pochino come la Barbie dei nostri figli, diciamo, con cui ancora oggi giocano le bambine. È una bambolina, non è il bambolotto, perché il bambolotto avrebbe richiesto e richiamato una predisposizione alla maternità. Invece è la bambola che riproduce la futura donna, è una donna già formata, guardate, ha le sue linee ben... Guardate l'acconciatura, adesso vediamo se... ecco, guardate questa acconciatura, richiama l'acconciatura dell'imperatrice Faustina Minore. Qui abbiamo le armille di questa bambolina che sono minuscole, che entrano nel polso appunto della bambolina. Questo è il cofanetto portagioie della pupa di Crepereia. Qui abbiamo un ritratto di Faustina, Faustina Minore e Faustina Maggiore. Faustina Maggiore morì presto, quindi le sue acconciature furono pochissime. Faustina Minore ne cambiò 9. 9 acconciature che sono riprodotte in tutte le monetazioni. Ogni figlio cambiava acconciatura e questa acconciatura diventava di gran moda. Eccola qui. Qui abbiamo di nuovo quell'etere banchettante di cui vi ho riprodotto l'immagine la volta precedente. Il reticulum aureum ci interessa particolarmente. Vi ricordate, ho detto che la fanciulla quando andava a nozze offriva alla divinità la bambola, la palla, i tamburelli, il suo reticulum aureum. Non sempre succedeva, questa è un'etera abbastanza giovane, però non certo bambina, che lo sfoggia con... molta disinvoltura. E qui abbiamo un originale, guardate che meraviglia, è preziosissimo perché è leggerissimo, è l'unico esemplare che abbiamo veramente in tutto il mondo e per fortuna lo abbiamo noi, non è nel British ma è a Roma. Se andate a Palazzo Massimo, che è un museo splendido, lo potete ammirare nel sotterraneo. E questo reticulum aureum, se voi guardate bene, aveva, a parte questo reticolo di puro filo d'oro, aveva anche delle roselline, quindi era particolarmente pregiato. E a tal proposito vi voglio leggere un passo sempre dalla cena di Trimalcione, in cui Abinna già faceva l'atto di alzarsi, perché voleva che Fortunata venisse a cena. Fortunata si stava attardando da buona donna di casa, era un'ex schiava, però era una donna anche in gamba, molto attenta. Finalmente arriva con la veste tenuta su da una cintura giallina che di sotto le spuntava la tunica color ciliegia e gli anelli le si vedevano alle caviglie, quindi i periscelides, e gli anelli quindi le si vedevano alle caviglie e gli scarpini bianchi tra punti d'oro. Giunse così il momento che Fortunata si sfilò dalle braccia cicciose, guardate com'è bella questa traduzione, come rende bene questa immagine, no? Di donna ex schiava arricchita che vuole sfoggiare tutto no, il suo corredo, e li porse a Scintilla da ammirare. Scintilla aveva fatto vedere i suoi crotalia prima, quindi c'è come una gara tra le due donne, cosa frequentissima tra noi donne, no? Si tolse la reticella che aveva sul capo dicendo che era d'oro puro, quindi carissima. E qui abbiamo un ritratto da Pompei di Saffo con proprio un reticulum aureum. Guardate com'è bella questa acconciatura, questi ricci, no, che vengono trattenuti da questa reticella. E arriviamo alla conclusione con una splendida spilla, guardate che meraviglia, è una spilla modernissima, con una pietra a cabochon, no, uno zaffiro nel centro e tutte pietre dure intorno. Guardate. E vi voglio leggere un riferimento di un autore che odia le donne, ma le odia in un modo feroce, tanto che ci fa anche sorridere, no? Perché doveva avere sicuramente qualche problema internosso, diciamoci. A che rivelare vergogne ancora maggiori? Pietre del Mar Rosso, del valore di molti talenti, pendono pesantemente dalle orecchie, o i serpenti attorno ai polsi e alle braccia, che volesse il cielo fossero serpenti veri anziché d'oro? E poi c'è la corona, l'abbiamo vista, no? Ne abbiamo viste diverse di corone auree, che circonda la testa, rifulgendo di gemme venute dall'India e collane preziose abbandonate sul collo e tutto quel povero oro che scende giù giù, fino in fondo ai piedi, a serrare attorno le caviglie, vi ricordate i periscelides? Seppur qualche parte ne è rimasta dura. E pensare che le loro gambe meriterebbero invece di essere avvinte in ceppi di ferro attorno ai malleoli. E invece noi vogliamo concludere con un'immagine positiva, con una persona che amava le donne, Ovidio, l'amante dei teneri amori, il cantore dei teneri amori che parla delle donne e che vuole le donne belle, curate, splendenti, adorne d'oro. Leggiamo questo passo e chiudiamo con questo la mia chiacchierata. Forse le antiche Sabine, ai tempi del regno di Tazio, le Sabine erano note per la loro morigeratezza, erano molto caste, mentre le donne etrusche, ad esempio, erano molto lussuriose. Avranno preferito curare i campi materni più che le loro persone. Le vostre madri però hanno messo al mondo fanciulle delicate. Volete coprirvi il collo di vesti dorate, volete acconciature diverse per i vostri capelli profumati, volete mani su cui si ammirino gemme preziose, vi cingete il collo con pietre importate dall'Oriente, tanto grandi che un peso portarne due alle orecchie. E non è tuttavia sconveniente, abbiate cura di piacere, giacché la vostra epoca conosce uomini raffinati. Grazie.